Prendiamo ora in esame, sempre con riferimento ai soggetti che l'accusa ritiene inseriti nel blocco nero, a trattare le posizioni di Ursino Dario e Morasca Ines. Partendo in primo luogo dalla identificazione, a prescindere lo evidenziamo subito che Ursino Dario si è riconosciuto nelle foto che gli sono state mostrate, possiamo dire che è assolutamente certa l'identificazione dei due imputati. Intanto, che cosa ha connotato durante quelle giornate la persona di Ursino Dario? Ursino Dario ha un pizzetto sul mento, indossa occhiali, ha una t-shirt di colore bianco, questo è il fotosegnalamento, l'abbiamo perso, di Ursino, ecco, con gli occhiali. In quel giorno, in 20 soprattutto, indossa una t-shirt di colore bianco, pantaloni corti al polpaccio di colore beige con dei tasconi laterali, delle scarpe da tennis di colore blu con strisce laterali di colore beige, uno zaino di colore rosso-blu e talora è travisato con una mascherina antipolvere di colore bianco, come ad esempio nella foto che vi stiamo mostrando. Peraltro, quando di fatto è stato arrestato e gli è stata fatta la perquisizione, sono stati rinvenuti alcuni capi di abbigliamento o comunque accessori, quali questo zainetto, che è lo stesso zainetto che il soggetto aveva nel giorno 20. Lo stesso discorso vale per i pantaloni corti che indossava. Anche questi sono stati rinvenuti e sequestrati, e altrettanto vale per le scarpe che sono state, questi sono i pantaloni, per le scarpe da ginnastica che sono state sequestrate sempre in occasione della perquisizione che è stata effettuata in data 4 dicembre del 2002. Comunque, come si è arrivati alla individuazione di questo soggetto che ho così descritto? Come abbiamo detto, la Digos genovese aveva inviato alle varie Digos d'Italia le foto di alcuni soggetti, soprattutto di alcuni fatti relativi appunto alla devastazione. Il soggetto veniva riconosciuto dall'ispettore Alberghina Vincenzo della Digos di Messina, che è venuto a riferire sulle modalità del riconoscimento, in data all'udienza del 28 febbraio del 2006. Lo riconosceva con sicurezza per essersene occupato in quanto appartenente all'area extraparlamentare di sinistra, quindi per ragioni d'ufficio se n'era variamente occupato. Peraltro lo potrete apprezzare vedendo le immagini che lo ritraggono, potrete apprezzare già di per sé la somiglianza tra il soggetto e quello riconosciuto nei fatti che gli sono, mentre compie i fatti che gli sono imputati. Come dicevo, poi ogni possibilità, ogni problema in ordine al riconoscimento è superato dal fatto che nel corso dell'interrogatorio ha dichiarato di, siccome peraltro questo interrogatorio è stato acquisito perché il soggetto ha ritenuto di non sottoporsi all'interrogatorio e al dibattimento. Altrettanto certa può essere definita la identificazione della compagna Morasca Ines. Anche lei, come per l'Ursino, è stata riconosciuta dall'ispettore Alberghina perché anche di lei, sempre per le medesime ragioni di ufficio, si era occupato. La donna risultava peraltro strettamente legata ad Ursino, tanto che quando è stata fatta la perquisizione nell'abitazione, questa è l'immagine, era nella stessa abitazione dell'uomo in data 4 dicembre del 2002, e ulteriore particolare identificativo è la circostanza data dal fatto che la donna ha un tatuaggio visibile, questa è la foto numero 8 sulla pancia, e questo medesimo tatuaggio è stato ripreso nella compagna di Ursino il giorno 20. In particolare si nota nella foto numero 62 che ritrae i due davanti al supermercato di Perdis, in una derrata proprio in ordine, nel momento in cui si sono appropriati di beni come gli è di fatto contestato. Il tutto sia la presenza di Ursino che la presenza di Marasca sono poi confermate anche da un test citato dalla difesa, mi riferisco al test Cammarata, che riconosce entrambi dicendo di appartenere con gli stessi allo stesso collettivo, un collettivo che di fatto aderiva al network per i diritti globali e che quel giorno avrebbero dovuto tutti incontrarsi in piazza Paolo Dannovi. Quindi affermata la certa identità tra i soggetti che hanno partecipato alla devastazione e gli odierni imputati, vediamo in quali circostanze gli stessi sono stati di fatto riconosciuti. La presenza dei due soggetti, Ursino e Marasca, l'abbiamo alle ore 12.45 circa, sempre del giorno 20 luglio, in piazza Tommaseo. Queste immagini le abbiamo già ampiamente viste, proprio contestualmente alla devastazione da parte del blocco nero dell'agenzia 84 della Carige. Ecco, in questa immagine vediamo l'Ursino vestito esattamente nei termini che sono stati indicati e possiamo notare che ha delle protezioni sulle braccia, la mascherina bianca, si nota lo zainetto che è stato sequestrato sulle spalle, i pantaloni, le scarpe da ginnastica. Poco avanti notiamo Marasca, la compagna Marasca Ines, con una maglietta chiara, con in mano un sacchetto e la mascherina bianca sul volto. E anche Marasca, come Ursino, ha gli avambracci protetti. Il contesto è quello che è già stato evidenziato in ordine al gruppo Cugnaschi, quindi è un contesto in cui il gruppo sta per devastare la banca. Infatti in questo contesto possiamo notare, li avevamo già segnalati, però il gruppo è come dire uniforme, vediamo il soggetto numero 1, il soggetto A. Eccolo, vediamo i vari soggetti con le spray, questo qui è Vecchi con il bastone e la bandierina di cui si diceva in precedenza, Cugnaschi Marina al suo fianco, anche se parzialmente coperta. Vediamo il soggetto C, quello con la tuta azzurra e il caschetto arancione, sempre del gruppo Cugnaschi. Quindi questi soggetti, il contesto è chiarissimo ed evidente, sono state frapposte barricate su Corso Buenos Aires, dove erano schierati i contingenti delle forze dell'ordine per impedire che intervenissero, e di fatto siamo nella fase esattamente antecedente, come dicevo sono le 12.45 circa, all'inizio del danneggiamento e della devastazione che sta qui partendo dall'agenzia numero 84 della banca Carige. Proprio questa loro presenza in questo momento riconduce pacificamente, a parere dell'accusa, i due, Ursino e Marasca, alla attività di devastazione e saccheggio posta e in essere dal partecipanti al blocco nero. E ricordo che poco prima vi era stata già la devastazione dell'agenzia numero 7 del Credito Italiano e dell'agenzia Firpo, nonché tutti gli incendi di vetture che abbiamo visto in ordine alle posizioni in precedenza trattate. I due soggetti qui ripresi in bianco e nero alle 12.50-12.55 sempre in piazza Tommaseo sono Marasca ed Ursino. Questo è Ursino, che è posto esattamente dietro alle barricate formate dal gruppo del blocco nero, barricate fatte con i cassonetti rovesciati ed incendiati. Ursino e Marasca sono dietro queste barricate, sono questi due soggetti indicati con la freccia, e in questo momento si stanno contrapponendo insieme agli altri violentemente alle forze dell'ordine. Notiamo in primo piano il soggetto con la kefia appartenente al gruppo Cugnaschi, che è il soggetto indicato in precedenza come soggetto E. Qui dietro, esattamente dietro, è Cucomarino Carlo, dietro questo soggetto con la felpa, ma sul punto ritorneremo, Cucomarino Carlo, e questi sono il gruppo del blocco nero che sta contrapponendosi violentemente alle forze dell'ordine che cercano di avanzare in corso Buenos Aires e di arrivare a, tra virgolette, alla riconquista di piazza Tommaseo. Questi sono il momento più forte degli scontri in piazza Tommaseo. I due soggetti indicati con la freccia sono Ursino e Marasca, e davanti al soggetto con la maglia bianca si vede in maniera sfumata, comunque questo soggetto subito avanti al soggetto con la maglia bianca può essere riconosciuto in Vecchi Vincenzo. ecco sempre la presenza contestualmente alla devastazione della banca di Ursino, riconoscibilissimo in mezzo al gruppo di neri, ma non per questo non facente parte dello stesso gruppo, l'Ursino che sta correndo sempre in piazza Tommaseo nel momento di massima contrapposizione degli scontri, sempre Ursino, che ritroviamo, e quindi anche se non ci sono immagini, data l'ora e il contesto, non può che sostenersi che l'Ursino si è accodato al movimento posto in essere dal gruppo del blocco nero che ha transitato sotto il sottopasso poi di Corso Torino per sbucare alle ore 13.50 in Corso Sardegna. E questo è l'Ursino che vediamo in Corso Sardegna. Questo è il contesto della devastazione dell'ufficio delle poste di Corso Sardegna. L'Ursino è in primo piano, questo soggetto al suo fianco, che non si vede benissimo, ma è il soggetto E del gruppo Cugnaschi, quello con la kefia in testa. Ecco sempre Ursino davanti alle poste che sono state orora devastate, riconosciamo anche qui più in primo piano lo scudo di Funaro Aperto e dietro l'Ursino. Ecco l'Ursino nel contesto del blocco nero che ha appena devastato, sta devastando l'ufficio postale. Sempre Ursino, questa volta con lo zaino sul davanti e la protezione alle braccia. Morasca è più sullo sfondo, che sta ancora guardando che cosa sta accadendo all'ufficio postale. In questa fotografia si riconosce meglio Morasca Ines. Ecco Morasca che avanza sempre davanti all'ufficio postale di Corso Sardegna devastato, si notano le protezioni sulle braccia. E il 20 luglio alle 14.14.05 vediamo i soggetti insieme agli altri che abbiamo già preso in esame, che sono arrivati quindi nel contesto del saccheggio, della devastazione davanti al D per D. La contestualità della presenza è data dalla circostanza che insieme ai due soggetti, l'avevamo già visto prima, è presente tutto il gruppo Cugnaschi che si è fatto attivo nel corso della devastazione. Riconosciamo infatti il numero 1, il soggetto A, al suo fianco sulla destra col bastone in mano Vecchi Vincenzo, Funaro che avevamo già visto in precedenza con lo scudo e i suoi capelli riconoscibilissimi, e qui all'estrema destra vediamo Ursino Dario e Morasca Ines che hanno in mano, se non sbaglio errata, una bottiglia che è stata orora sottratta e anche il carrello. E nonostante Ursino nel corso dell'interrogatorio tenga a sottolineare che questo carrello non era nella sua disponibilità, è di tutta evidenza che era stato dallo stesso prelevato ed era nella sua disponibilità, perché il carrello contiene lo zainetto che sappiamo essere sicuramente di proprietà dell'Ursino, anche perché è stato sequestrato in suo possesso nel corso della perquisizione. Notiamo sempre in questo momento, che è il momento iniziale della devastazione, perché poi sappiamo che in quel pomeriggio davanti al supermercato molta folla è stata per un lungo periodo, invece in questo momento sono le 14.05 circa, notiamo Ursino e Morasca insieme a tutto il resto del blocco nero proprio nel momento in cui viene compiuta la devastazione, soprattutto il saccheggio dello stesso. Questa è Morasca di spalle, sempre nello stesso contesto, anche se ormai è un contesto in cui buona parte del gruppo del blocco nero si sta allontanando. Ritroviamo anche qui, non abbiamo le immagini del passaggio secondo per secondo, ma il fatto che ritroviamo questi soggetti, Morasca e Ursino, alle 14.10, 14.20 in via Canevari, significa che hanno seguito il movimento del gruppo nero. Come sappiamo, in questo frattempo in via Canevari vengono poste in essere tutte le ulteriori devastazioni riconducibili al blocco nero, e questi sono i momenti di maggiore intensità. è evidentissimo in primo piano il soggetto C del gruppo Cognaschi e sopravanzato appunto da questo forse anche il soggetto B sempre del gruppo Cognaschi, e i due soggetti sono sopravanzati da Ursino e Morasca, che partecipano attivamente, non so se vedete sullo sfondo, le barricate, l'attività di forte resistenza e contrapposizione e devastazione che in questo momento viene portata avanti dal gruppo del blocco nero, di cui Ursino e Morasca fanno sicuramente parte, in via Canevari, con tutte le conseguenze in ordine ai danni che sono state evidenziate anche nella parte generale di questa esposizione. Questo è Ursino, sempre in via Canevari. Qui siamo davanti all'altro di per D che è stato devastato e saccheggiato, e mi riferisco appunto al di per D di via Canevari. Proprio davanti a questo di per D stazionano, e non certo passivamente, sia l'Ursino che Morasca, che anzi stanno entrando all'interno e, per appropriarsi dei beni dell'esercizio. Ecco, infatti sono visti uscire con in mano appunto bottiglie e altro materiale che è stato chiaramente sottratto. Ecco il sacchetto, la Morasca ha in mano delle uova, sono tutti beni alimentari che sono stati sottratti dal saccheggiato di per D di via Canevari. È di tutta evidenza l'appartenenza di questo sacchetto all'esercizio commerciale che è stato così ridotto. Questi sono i danni interni di per D di via Canevari. Questo è il frutto dell'intervento dei due, Ursino e Morasca. Ursino non ha trovato meglio di dire che questo cibo se l'era portato da Messina per potersi rifocillare durante la giornata della manifestazione. Mi pare di tutta evidenza che invece il contenuto del carrello provenga dal saccheggio del di per D di via Canevari. Non si è neanche dimenticato di procurarsi uno spazzolino da denti con cui magari provvedere ai propri bisogni se la permanenza a Genova avesse dovuto proseguire. Ecco, quindi non se l'era portato da Messina e messo in tasca. Comunque questo è il frutto del saccheggio dei due dal supermercato di via Canevari. La prosecuzione della presenza dei due sempre in via Canevari è confermata, dietro si vedono i bancali di per D, è comunque confermata dalla presenza di Ursino nel mentre viene aggredito un fotografo della polizia, aggredito da questo manifestante, gettato a terra e picchiato. Questa è Morasca e Ursino di fatto partecipa, stanno tenendo il loro carrello a questa azione. Ecco un primo piano di Ursino sempre nello stesso contesto. Ha una bottiglia di spumante in mano, frutto del precedente saccheggio. Ecco Ursino nel momento in cui il poliziotto viene gettato a terra, che di fatto si allontana. Ecco Ursino e Morasca con il loro carrello con i rifornimenti, qui sono all'incrocio con via Canevari. Il contesto è di tutta evidenza, proseguono le devastazioni della zona, notiamo Ursino sempre con il carrello e in atto una vera e propria distruzione di tutto qua, con la formazione ovviamente di barricate in cui è finito di tutto, rovesciamento di cassonetti posta in essere dal gruppo. Sempre in questo contesto di violenze vengono nuovamente identificati Morasca e Ursino sull'estrema sinistra. E se ancora ve ne fosse bisogno della partecipazione attiva a questa attività di resistenza, di devastazione di tutto quello che viene rinvenuto sulla sede stradale, con particolare riferimento alle campane per la raccolta differenziata, ovvero al rovesciamento e incendio di cassonetti, notiamo Morasca e Ursino che assolutamente partecipano a questa attività portata avanti dal gruppo del blocco nero. Da notare che subito dietro a loro ci sono i tre soggetti non identificati, chiaramente riconducibili al gruppo Cugnaschi. Qui in mezzo spicca il numero 1, quello col caschetto arancione, quello col casco blu con la striscia rossa. Abbiamo tutta questa serie di immagini, poi di fatto vengono Morasca e Ursino non vengono più rinvenuti nell'ulteriore prosecuzione, non ne vengono rinvenute immagini nell'ulteriore prosecuzione del corteo del blocco nero, anche se la loro presenza alle 17.50 e 42 circa in Piazza Giusti fa ritenere fondatamente all'accusa che trattandosi questa della fase di riflusso del corteo del blocco nero che abbiamo illustrato prima, che dopo essere sceso da Corso Montegrappa di fatto transitava verso la zona di piazza, in parte verso la zona di Piazza Terralba, la loro presenza a quest'ora alle 17.50 e 42 in questa situazione fa ritenere che avessero proseguito nel seguire il blocco nero lungo quello che era stato il percorso della giornata. Alle 17.55 e 18.10 ritroviamo Ursino sul ponte di Terralba tra i manifestanti che si contrappongono violentemente alle forze dell'ordine che sono sopravanzate da Corso Gastaldi nel contesto degli scontri a margine del corteo delle Tutte Bianche. Dato l'orario si tratta sicuramente di una fase successiva ai gravi fatti di Piazza Alimonda. Ritroviamo Ursino, il quale ha sempre tenuto nel corso dell'interrogatorio a dire che non aveva mai partecipato ad attività violenta, ma era sempre semplicemente stato un mero osservatore di comportamenti violenti posti in essere da altri. Dicevo che ritroviamo Ursino Dario alle 18.30, 19 circa, in via Torti, sempre dalla parte, dalla zona di San Fruttuoso, quindi zona Terralba, che è intento a danneggiare con uno skateboard il bancomat del Banco di Chiavari della, Banco di Chiavari della Riviera Ligure, agenzia numero 7 di via Torti 162 rosso. Per quanto riguarda le immagini dei due soggetti, questo è quello che l'accusa è riuscito a reperire, ma che pare più che sufficiente per provare il loro coinvolgimento nei fatti di devastazione e saccheggio che gli sono attribuiti. Come dicevo, Ursino ha ritenuto di fornire delle spiegazioni in merito a questa sua attività che gli veniva mostrata e esclude ovviamente di aver partecipato in maniera premeditata al blocco nero, si riconosce ovviamente nelle foto che gli vengono mostrate e dice di essersi avvicinato ai luoghi dei disordini esclusivamente per mera curiosità, che il fatto di essersi trovato in un contesto così tanto concitato era completamente estraneo al suo modo di essere, al suo modo di pensare, e che era assolutamente evidente nelle immagini che gli venivano mostrate il suo distacco da chi compiva azioni violente, quindi prende la distanza da chi prende azioni violente. Noi lo vediamo qui che è invece perfettamente inserito in quella che è l'attività di forte resistenza alle forze dell'ordine da parte del gruppo del blocco nero. Qui siamo in piazza Tommaseo e come ho già detto anticipa dicendo che tutti i beni alimentari che sono stati rinvenuti sono cose o beni che si era portato da Messina per non soffrire la fame durante queste giornate. Riferisce di essere sempre stato l'unico a fronte di tutti gli altri che stava cercando di fuggire dalla zona degli scontri e di essere sempre stato immobile a fronte del fatto che invece tutti gli altri intorno sembravano molto esacitati. Come ho già detto, nega che il carrello fosse nella sua disponibilità, abbiamo già evidenziato che c'era il suo zaino, poi lo vediamo chiaramente che viene trasportato in giro lungo il cammino via Canevari, e se per caso gli è capitata in mano qualche bottiglia forse l'ha raccolta senza avere assolutamente intenzione di saccheggiare alcunché. E quanto alla detenzione o comunque al possesso dello skateboard, dice che assolutamente è uno skateboard e non una spranga, che quindi già fa venire in meno gli intenti aggressivi, che tale oggetto l'aveva rinvenuto per strada nel corso del pomeriggio, non l'aveva sottratto ad alcun negozio né preso da nessuna parte, l'ha portato addirittura, siccome è un appassionato, questo skateboard se l'era portato con sé a Messina per poi utilizzarlo evidentemente sulla passeggiata o altrove. Peraltro non ha mai ritenuto di consegnarlo agli organi inquirenti in modo da poter dimostrare di essersi appropriato dell'oggetto proprio per poi utilizzarlo peraltro in quel di Messina. Riteniamo pertanto, in conclusione, che sia Ursino che Morasca Ines siano stati certamente identificati, come già detto, e che possano essere loro attribuiti quegli episodi di devastazione, danneggiamento, incendio, saccheggio che così gli sono stati attribuiti, che si sono verificati in quel contesto spazio-temporale che abbiamo visto, contesto spazio-temporale che ha visto compatto l'agire del blocco nero, cui si ritiene entrambi i soggetti abbiano assolutamente aderito. I fatti delittuosi che a parere dell'accusa sono assolutamente riconducibili alla persona degli imputati sono il danneggiamento e la devastazione degli arredi urbani e delle proprietà pubbliche e private collocate nella zona di Piazza Tommaseo, Corso Sardegna, Piazza Giusti, Via Canevari, Via Torti, cioè tutto quel materiale utilizzato per le devastate, distrutto e utilizzato per fare barricate, la devastazione e il saccheggio del supermercato di Perdì di Piazza Giusti, sedi 18 Rosso, e del supermercato di Perdì di Via Canevari 110 Rosso. E ancora l'Ursino, il danneggiamento dell'istituto di credito del Banco di Chiavari della Riviera Ligure, agenzia numero 7 di via Torti 162 Rosso, che abbiamo visto essere stato accarezzato dall'Ursino con lo skateboard. Veniamo ora a trattare la posizione di D'Amico Paolo, anch'esso ritenuto dall'accusa come facente parte del blocco nero. Partendo come in precedenza dalla individuazione, possiamo dire che l'individuazione è stata effettuata sulla base questi sono i cartellini, cerchiamo di mostrarvi il cartellino. Ecco, questo è il cartellino fotosegnaletico di D'Amico e riteniamo con certezza che il semplice raffronto tra questa fotografia, che è la foto numero 2 del CD che lo riguarda, con le numerose altre che lo ritraggono, in particolare penso alla 47, alla 70 del CD che riguarda la sua persona, facciano già balzare agli occhi la assoluta somiglianza tra i due soggetti e in particolare i particolari compatibili sono la struttura morfologica e le dimensioni della linea di contorno della testa e della faccia, la direzione del dorso, del lobo del naso, le dimensioni generali della bocca e della forma del mento. Ma al di là di quella che è una evidente rassomiglianza confermata anche dalle consulenze in atti del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, vi è un ulteriore elemento che individua senza ombra di dubbio la persona del D'Amico. Infatti nella certezza della sua identificazione si ricava in particolare dalla circostanza che il D'Amico, nel corso dei suoi spostamenti al seguito del blocco nero, avesse utilizzato uno scooter, questo scooter ritratto nella foto, in questa foto, se non sbaglio sono le foto 50 e 51 del CD D'Amico, in cui si poteva leggere la targa e il numero di targa AJ83816 risultava intestato a tale Di Marco Annalisa, all'epoca fidanzata e convivente dell'imputato. In merito a questo accertamento ha riferito all'udienza del 22 novembre 2005 l'ispettore Zampese. La Di Marco, che era stata sentita senza essere avvisata, perché di fatto non aveva fatto presente di essere la convivente del D'Amico nel corso delle indagini, al dibattimento, ritualmente avvisata, si è giustamente rifiutata di rispondere in merito a questa circostanza. Però questo è un dato obiettivo che riconduce a maggior ragione la persona del D'Amico al soggetto che è stato individuato come responsabile delle devastazioni che gli sono attribuite nel capo di imputazione. Peraltro, D'Amico non ha mai ritenuto di rendere